Allora, in questa parte della trasmissione io sono costretto a parlare anche più velocemente del solito perché farò un excursus, cioè farò un excursus dalla storia delle donne dell'Ottocento e poi mi prenderò in mano stregoneria, paganesimo, politeista, stupro e pederastia. In pratica, in questa trasmissione parlerò di un concetto fondamentale della stregoneria e del paganesimo, che è il modo col quale noi guardiamo la vita, il nostro modo di vedere la vita di tutti i giorni e il nostro modo di affrontare la vita nel sistema sociale. Siccome sappiamo benissimo che il cristianesimo tende ad appiattire ogni cosa e fa apparire le donne che vanno alla caccia di conoscenze e di consapevolezza uguali alle donne invece che non gliene frega niente la conoscenza e la consapevolezza, anzi che si prestano ad ammazzare, a stuprare, a torturare le donne che invece vanno a caccia della conoscenza e della consapevolezza, siccome sappiamo che questo appiattimento formato dal cristianesimo, un appiattimento magico, un appiattimento emozionale che giunge nel cuore degli uomini, beh, io sfrutterò questa trasmissione questa sera per far capire perché dal punto di vista religioso noi definiamo alcune donne e definiamo alcune diverse dalle donne, e siccome l'unica cosa che hanno in comune non è il cammino di vita, non è il progetto di costruzione, non è il progetto di determinare se stesse, l'unica cosa che queste persone hanno in comune con le donne che vanno alla caccia della conoscenza e della consapevolezza è la figa, cioè l'organo femminile, l'organo riproduttivo. Pertanto, dal punto di vista religioso, dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista della consapevolezza, dal punto di vista del nostro modo di rapportarci nella vita, dividiamo le persone e le consideriamo attraverso i loro comportamenti e attraverso le loro azioni. Sono i comportamenti e le azioni che qualificano gli individui, non il fatto di avere in mezzo alle gambe una cosa anziché un'altra. Ebbene, per parlare di questo, prenderò dalla storia delle donne dell'Ottocento due immagini femminili, cioè le risposte che quelle che avevano la figa in mezzo alle gambe, cioè l'organo riproduttivo femminile in mezzo alle gambe, hanno dato alle situazioni del loro tempo. E prenderò due situazioni del loro tempo e prenderò anche due situazioni religiose cristiane di quel tempo, cioè come delle donne cristiane hanno risposto a sollecitazioni che dal mondo arrivavano verso di loro. Naturalmente un modello noi le chiamiamo donne perché vanno a costruire la libertà, vanno a costruire gli uomini, vanno a costruire il sistema sociale. L'altro modello lo definiamo con disprezzo, lo definiamo con infamia, perché è quel tipo di persone che si dilettavano a guardare mentre la donna accusata di essere una strega perché andava in giro ad aiutare altre donne a partorire, bene, queste donne si dilettavano nel vederla bruciare e noi non possiamo altro che guardare queste persone con disprezzo. Ricordo che noi non dividiamo il sistema sociale né in uomini né in donne, né in bianchi né in neri, né per religione né per razza, ma li dividiamo sulla base del loro cammino sul sentiero della conoscenza e della consapevolezza. Bene, allora la prima immagine che parliamo è l'autorità materna minacciata, no? Questo è storia delle donne dell'Ottocento, è Duby e Poirot. Perrault, scusate, ed è il volume, boh, credo sia il quinto, il quarto o il quinto. Allora, la prima immagine è questa, madri, l'autorità materna minacciata. Si sa, l'Ottocento è il secolo della madre, la famiglia si trasforma e i ruoli dei membri che la compongono. Padri e mariti restano le figure preminenti, ma la distanza sociale fra coniugi, fra genitori e figli diventa meno netta. Ernest Lagouvé, nella seconda metà dell'Ottocento, addebitava ai nuovi pregevoli sentimenti della più intensa convivenza fra genitori e figli, alla raddoppiata previdenza unita e debolezza e autorità rilassata, l'inaudito fenomeno sociale dei signori figli recalcitranti alle regole imposte dall'appartenenza alla loro classe di età, sempre più smaniosi di scavalcare i passaggi rituali. Possiamo supporre che i nuovi figli siano anche l'esito della femminilizzazione dell'educazione familiare? Agli inizi del secolo, un attento osservatore laico dei costumi italiani aveva già seminato il dubbio. Le madri non comunicavano alle figlie l'esemplarità di un modello forte. Per prime avevano spezzato la molla del rispetto senza ottenere maggiore obbedienza. Oggidì una fanciulla giunta all'età della ragione dà del tu alla sua genitrice e invece di chiamarla madre la chiama amica. Vi ricordo che siamo nel 1850, La cultura cattolica dell'Ottocento fonda la valorizzazione del ruolo materno sui comportamenti di pietà sentimentale tipici della devozione femminile. La maternità della Vergine ha cancellato la macchia di Eva. Da questa immagine procedono congiunte intensa devozione mariana e recupero del valore della maternità. In Italia, e qui arriviamo alla figura femminile che noi indichiamo con disprezzo, la madre di Don Bosco rappresenta la sintesi di un modello che la Chiesa vorrebbe generalizzato. Nel 1846 segue il figlio a Valdocco, organizzando la vita pratica dell'oratorio. Pensava e provvedeva a tutto. È la prova che le capacità domestiche possono andare oltre la piccola dimensione familiare. All'inizio del secolo, padri autorevoli lanciano il seme della maternità spirituale. Come tu te trompé mon cher enfant, scrive Joseph de Maistre, nella secondogenita Costanza, e me parlant du mérite un peu vulgare de faire des enfants. Il merito femminile consiste nell'amministrare la casa, nel rendere felice il marito, consolarlo e incoraggiandolo nell'educare i figli. C'est à dire de faire des hommes, significa fare degli uomini. Voilà le grand accouchement qui n'a pas été maudit comme l'autre. Cosa c'era di direttamente maledetto per le donne? L'alta mortalità per parto e la mortalità infantile facevano della maternità una naturale e temibile situazione di rischio. Nel Veneto asburgico, dove nel periodo 1839-1845 il quoziente di natalità si aggirava sul 40 per mille, e quello di mortalità sul 31, cioè erano quasi tanti morti quanti nati, e la mortalità infantile superava il terzo di tutti i decessi, i fedeli facevano fronte a questa naturale fatalità chiedendo l'amministrazione del battesimo entro uno o due giorni della nascita. I doveri ottocenteschi di una madre cattolica, quelli della dedizione, del sacrificio e dell'educazione religiosa, si esplicavano nella consapevolezza che la relazione materna e filiale era legata al fragile filo dell'esistenza. Ebbene, la madre di Don Bosco è quel personaggio femminile che la Chiesa aveva voluto lanciare come modello femminile ed è quella che praticamente aiuta il figlio, cioè il Don Bosco, a stuprare i bambini. Vi ricordo che in tal senso esistono voci molto forti ed esistono delle non inchieste della magistratura, cioè la magistratura, la conoscenza, non gliene fregava niente di fare le inchieste. Il progetto della madre di Don Bosco, nell'accudire l'oratorio, era quello di distruggere il divenire dei bambini, e questa figura materna noi la indichiamo a disprezzo, questa figura femminile noi la indichiamo a disprezzo. E vediamo invece qual è. Perché non è semplicemente una vittima di quello che è la situazione, ma è una protagonista, cioè lavora attivamente per distruggere il futuro degli uomini. E vediamo invece le figure che indichiamo ad apprezzamento, cioè che indichiamo positive. E passiamo agli Stati Uniti. Passiamo agli Stati Uniti e siamo nel 1833 circa. E vedremo cosa succede invece nelle donne in questo paese. Le campagne antischiavistiche si svilupparono nel protestantesimo americano grazie a William Lord Garrison, un giornalista di Boston, e la sua pubblicazione Liberator. Questo calvinista rigoroso riteneva che i pregiudizi razziali del nord costituissero davanti a Dio un peccato grave contro la schiavitù nel sud. Egli esigeva l'emancipazione immediata e completa dei neri. Cercò di rivolgersi in modo particolare alle donne affinché lottassero per la liberazione delle donne nere, abbandonate in balia della crudeltà e della concupiscenza degli uomini. Il suo appello fu immediatamente ascoltato da un piccolo numero di donne della classe superiore che consacrarono la vita e misero in gioco con la loro posizione sociale per organizzare un movimento antischiavistico femminile. furono fondate 3 società antischiaviste femminili. Due di esse, fin dagli inizi, ebbero la caratteristica di mescolare donne bianche e nere in una stessa lotta e di favorire iniziative femminili autonome. La società di Boston si organizzò intorno a Maria Weston Chapman e 3 delle sue sorelle. Essa reclutò protestanti di diverse denominazioni, soprattutto membri della Chiesa Unitaria ed Episcopali e della Società degli Amici, i Quaccheri. Una delle sue militanti, Lydia Maria Child, autrice famosa di novelle di tipo abbastanza romantico, scrisse la prima opera antischiavista americana, non so leggere in inglese. Questo libro se la prendeva anche con il modo in cui gli uomini liberi neri erano trattati nelle scuole e nelle chiese e combatteva l'illegalità dei matrimoni interrazziali. La società di Filadelfia fu fondata da Lucrezia Coffin Mott, una quacchera, e interessò soprattutto membri di questa denominazione. Essa si distingue per la qualità delle sue militanti nere. Sarah Mapps Dugas e le 3 sorelle Margaretta e Harriet Fortein, membri di una famiglia attiva per tutto il XIX secolo nella lotta contro lo schiavismo, per i diritti delle donne e altri importanti cambiamenti sociali. Il terzo centro antischiavistico femminile fu New York. Esso raggruppò soprattutto presbiteriane per attività meno di avanguardia. Il comitato delle donne rimase subordinato a quello degli uomini e le donne bianche e nere si organizzavano in gruppi separati. Nel 1837 il primo congresso antischiavistico femminile si tenne a New York. 1837, siamo nella stessa epoca in cui Staltra aiutava Don Bosco a stuprare ragazzini. Lo stesso anno fu organizzato un grande giro di conferenze in numerose città della Nuova Inghilterra. Per 6 mesi due militanti originarie della Carolina del Sud, Sara Angelina Grinke, presero la parola soprattutto nelle chiese davanti a numerosi ascoltatori uomini e donne. Fu denunciata la complicità delle chiese nel mantenimento di una situazione di inferiorità dei neri, anche liberi. L'ampiezza del fenomeno per cui le donne presero la parola, il contenuto dei discorsi da esse tenuti, potevano provocare solo il dispiacere di gran parte del clero protestante. Per questo motivo l'associazione di pastori congregazionalisti pubblicò una lettera pastorale nella quale, con l'appoggio di citazioni del Nuovo Testamento, si esprimeva il giudizio che la funzione delle donne non consistesse nell'occuparsi degli affari pubblici. Alla questione dello schiavismo si aggiunse dunque una controversia sui diritti delle donne. Questo legame fra i due problemi è importante perché alcune militanti avrebbero potuto essere impressionate dagli argomenti dei pastori se si fosse trattato soltanto dei loro interessi privati, ma sembrava loro di combattere una causa divina e questo le aiutò a resistere ai discorsi religiosi tenuti contro di loro. Tuttavia, le più consapevoli compresero che ormai bisognava lottare globalmente per un nuovo ordine delle cose. E Angelina Grinche scriveva: non è soltanto la causa degli schiavi che noi difendiamo, ma quella della donna come essere morale e responsabile. Nel 1838 la sorella Sara pubblicò le sue lettere, eccetera, il primo manifesto del femminismo protestante contemporaneo. Bene, questi due comportamenti sono fondamentali per riuscire a capire qual è la posizione, cosa noi consideriamo per positivo e cosa noi consideriamo per negativo. Naturalmente non è che bisogna necessariamente ricopiare quei comportamenti. Quei comportamenti appartengono alla storia, appartengono alle scelte di quelle persone, appartengono a ciò che quelle persone erano. Però una cosa è indubbio: le persone di cui abbiamo parlato negli Stati Uniti percepivano benissimo il respiro di libertà, percepivano benissimo il respiro del divino che gli stava attorno e cercavano di costruire delle condizioni di vita migliori, a differenza della madre di Don Bosco, che l'unica cosa che gli interessava era costringere bambini in ginocchio. Ebbene, se queste donne, queste protestanti che tentarono di costruire sia la liberazione femminile sia la liberazione all'interno del sistema sociale, noi le definiamo donne, non possiamo definire la madre di Don Bosco una donna, ma la possiamo definire in maniera dispregiativa, indicandola semplicemente per il suo organo sessuale riproduttivo. E per riuscire a capire che il movimento femminista non ebbe nemmeno appoggi a sinistra, cioè non ebbe nemmeno appoggi del sindacato, dei movimenti rivoluzionari, diremmo che le reazioni antifemministe si cristallizzarono attorno a punti precisi. In Francia la classe operaia ha fatto proprie le prese di posizione di Pierre-Joseph Proudhon, antitetiche rispetto a quelle di Fourier. Le femministe mettono sotto accusa l'alternativa proudhoniana, casalinga e cortigiana, che il mondo operaio, tanto socialista che sindacalista, sembra aver fatto propria. Una polemica che si trasferisce negli scritti di Juliette Lambert e di Jenny Derricot, la femme a Franquet. Il caso Curio, che esplode a Lione nel 1913, è un esempio clamoroso di antifemminismo sindacale. Quando Emma Curio, operaia tipografa, fa domanda di aderire al sindacato, non soltanto la sua richiesta viene respinta, ma il marito è espulso dal sindacato stesso per non aver impedito alla moglie di esercitare il suo mestiere. Lo scandalo ha ripercussioni enormi sulla stampa sindacale femminista. In Germania i seguaci di La Salle, primo presidente della, e questo è tedesco, si schierano a sostegno del lavoro produttivo all'interno della casa e non delle fabbriche. L'antifemminismo e la misoginia proletaria costringono così le donne nella sfera femminile. Cioè, vediamo come gli stessi movimenti rivoluzionari in realtà condannano il movimento di liberazione della donna, cioè la donna è sempre oggetto di proprietà. E perché avviene questo? Perché la sinistra è una sinistra che emerge dall'orrore, dal terrore del cristianesimo, è una sinistra che emerge aprendosi dei varchi all'interno della coercizione cristiana, della concettualità cristiana, del cristianesimo che intende le persone come bestiame da possedere. Ebbene, mentre ci sono delle donne che spezzano quelli che sono i legamenti, spezzano le membra e costruiscono la libertà, ci sono delle vacche, perché non è possibile definirle in altro modo, che alzano i roghi, imprigionano e giustificano quella che è la repressione e il massacro delle donne. E queste due categorie, quando si parla dal punto di vista religioso, dal punto di vista della vita che emerge aprendosi la libertà, devono essere due posizioni ben chiare, due posizioni in cui da un lato dobbiamo aiutare chi sviluppa la libertà, chi sviluppa se stesso, chi costruisce la vita, e dall'altro lato dobbiamo condannare chi invece costringe la vita entro catene, la costringe a non esprimersi, la costringe a non emergere. E dobbiamo essere molto chiari su questo, da questo punto di vista. Detto questo, passiamo a quello che è la nostra posizione a proposito di stregoneria, paganesimo, stupro e pederastia. Ed è e va avanti proprio di quel passo, cioè va avanti sempre su quella su quell'antenna che abbiamo appena alzato. Ebbene, questa è la conferenza che abbiamo tenuto anche qui a Radio Gamma, che abbiamo tenuto un po' in giro, l'abbiamo riproposta anche a Marostica, e ve la leggo per radio. È un nostro manifesto importantissimo, cioè sono quei manifesti che sono importanti e che vanno ad incidere nel sistema sociale, perché il sistema sociale si sta muovendo in una direzione e qualcuno sta tentando di distruggerlo, e di questo noi siamo coscienti e consapevoli. Stregoneria, paganesimo, politeista, stupro e pederastia. Concezione. Allora, è diviso praticamente in sette sottocapitoli, i sette sottoparti. La prima parte è la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione nel paganesimo politeista. Il cristianesimo concepisce l'essere umano quale voluto creato e perciò posseduto dal Dio padrone. L'essere umano vive in relazione, in esaltazione delle verità del Dio padrone, e una volta morto torna a lui speranzoso nel suo giudizio. La sottomissione alla verità imposta determina il suo grado di aspettativa di un giudizio positivo del Dio padrone, il quale però non è vincolato a nessun obbligo e giudica secondo il suo capriccio. Il concetto di resurrezione della carne è un concetto consolatorio in una situazione di vita diversa, in un contesto sociale soggettivamente idealizzabile, per spostare l'attenzione di chi è sottoposto all'orrore del sistema sociale cristiano. Un giorno ti darò un premio per la vita di merda che ti ho costretto a fare. dice la Chiesa cristiana cattolica. Nel cristianesimo l'essere umano è oggetto di possesso del Dio padrone, e al Dio padrone torna per sottomettersi al suo giudizio e al suo possesso definitivo. Ciò che pretende il Dio padrone lo pretende anche la Chiesa cristiana cattolica, che fa dell'identificazione in terra col Dio padrone la legittimazione del suo potere assoluto sugli esseri umani, quanto fa la Chiesa cattolica e quanto gli ordina di fare il Dio padrone. Se si preferisce, le religioni rivelate descrivono un Dio padrone per sancire un diritto divino al loro appropriarsi in maniera assoluta dei sistemi sociali umani. Nel paganesimo politeista, il paganesimo politeista concepisce l'essere umano come ogni altro essere della natura, come un essere della natura che è venuto trasformandosi generazione dopo generazione, per adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Così la vita dell'essere umano, come quella di ogni altro essere della natura, è un processo di costruzione del corpo luminoso che viene costruito attraverso l'uso delle proprie determinazioni e della propria volontà. Alla morte del corpo fisico, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, partorisce il proprio corpo luminoso qualora abbia praticato strategie attraverso le quali prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, rifiutando la sottomissione a verità il cui scopo è distruggerlo, risolvendo in esse le sue trasformazioni. In quel caso la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, l'aborto della vita. Per il paganesimo politeista, la vita dell'essere umano, come di ogni essere della natura, è un'occasione preziosa attraverso la quale costruire il proprio corpo luminoso, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. È l'opportunità per costruire il Dio che cresce in ogni essere e che preme per svilupparsi ed essere partorito al momento della morte del corpo fisico. Qualora la costruzione del corpo luminoso non sia avvenuta, la morte del corpo fisico coincide con l'aborto del corpo luminoso, fine di un tentativo di eternità. Ne consegue che, per il paganesimo politeista, l'imposizione di una volontà creatrice all'inizio del tempo è solo una volgare truffa il cui scopo è quello di sottomettere gli esseri umani, impedendo loro di costruire il Dio che cresce dentro di loro, costruendo il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo al secondo sottocapitolo, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, cioè tracciamo brevemente com'è il sistema sociale visto da noi. Le esigenze del pagano politeista nel sistema sociale sono diametralmente opposte alle esigenze del cristiano. Il pagano politeista necessita di regole certe all'interno delle quali poter organizzare strategicamente la sua esistenza, sottraendosi dall'arbitrio soggettivo di chi? Interpretando le regole a proprio beneficio impone agli esseri umani di adeguarsi alle proprie paranoie. La pratica di garantirsi vantaggi soggettivi attraverso l'interpretazione delle regole sociali e anche delle regole comunitarie è arbitrio di distruzione istituzionale, dove il soggetto istituzionale distrutto è colui che non ha i mezzi per esercitare pressione sociale. Attraverso l'interpretazione sociale, istituzionale e giuridica soggettiva, il principio dottrinale imposto dal cattolicesimo è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Quale dettato del suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo modo di interpretare i principi sociali viene cacciato dalla porta del sistema sociale dal dettato costituzionale e fatto rientrare dalla finestra del sistema sociale attraverso l'esercizio interpretativo di chi, identificandosi con il macellaio di Sodoma e Gomorra, prevarica le regole per imporre la propria interpretazione. Egli si identifica col Dio padrone. Un sistema sociale pagano non esprime una verità a cui adeguarsi, ma condizioni favorevoli nelle quali sviluppare il potere di essere del soggetto, rimuovendone gli ostacoli che l'orrore dell'assoggettamento cattolico ha imposto militarmente, costringendo le parti del sistema sociale, le classi, i settori, i gruppi di persone, ad adeguarsi. In un sistema sociale pagano, le istituzioni, qualunque istituzione, sono portatrici di doveri nei confronti dei sistemi sociali, e il venir meno a quei doveri comporta la loro trasformazione in associazioni a delinquere. Mentre in un sistema sociale cristiano le istituzioni sono padrone del sistema sociale e vengono promosse leggi affinché quel sistema sociale sia obbediente ed ossequioso alle istituzioni, in un sistema sociale pagano vengono fatte leggi e regole affinché le sue istituzioni siano ossequiose alle regole e rispettose dei propri doveri nei confronti del sistema sociale cui sono espressione. E passiamo all'essere umano cristiano oggetto di possesso. Nel cristianesimo gli esseri umani sono oggetti di possesso. La libertà nel cristianesimo consiste nel rivendicare il diritto ad essere posseduti e pretendere il diritto di possedere chi non si può difendere. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, e il principio di terrore con cui pretende sottomissione è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Il Dio dei cristiani è il macellaio che afferma di aver distrutto l'intera umanità col diluvio universale. Il profeta dei cristiani è il pazzo di Nazareth. Sta scritto che doveva venire sulle nubi con grande potenza in quella generazione. Quello che si identifica col macellaio di Sodoma e Gomorra, del quale afferma di essere suo figlio, è Dio uguale lui stesso. Giovanni 7,17, nell'operare. Per lui le persone sono solo bestiame, pecore di un gregge che possiede e che nessuno gli può togliere. Il padrone, suo padre, gli ha dato il bestiame umano e nessuno glielo può togliere. Giovanni 10,28. Dal Dictatus Pape di Gregorio VII del 1075 leggiamo: la Chiesa romana è stata fondata dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Il Papa è l'unico uomo cui tutti i principi baciano i piedi, figuratevi nella gerarchia. Al Papa è permesso deporre gli imperatori. Pensate un po' alla gente che non ha mezzi per difendersi. Il Papa non deve essere giudicato da nessuno, cioè suo Dio. Dalla bolla Super Iulius Specula di Giovanni XXII del 1326 si legge: Giovanni Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria, posti all'altezza di colui che da principio formò il primo essere del genere umano. Dalla bolla di Innocenzo III del 1484, la Summis Desiderantes Effectibus, si legge: Innocenzo, vescovo servo dei servi di Dio a perpetua memoria, desiderando con tutto il cuore che la fede cattolica si accresca e si diffonda ovunque e dal via a un'altra ondata di roghi e di torture. Dalla bolla di Adriano VI del 1523 abbiamo: Adriano, vescovo, servo dei servi di Dio, all'inquisitore di Como, o diletto figlio, salute e apostolica benedizione. E fa macellare decine e decine di altre donne. Per il cristianesimo, l'essere umano non è portatore di diritti in sé, ma è oggetto di sottomissione, privo di diritti, privo di determinazioni, soggetto di obbedienza e oggetto di carità qualora accetti la sottomissione e la miseria imposta. Questo orrore, che nei secoli si è sviluppato costruendo nella parte del pianeta dominata dai cristiani un grande campo di sterminio, è stata mitigata dalle rivendicazioni sociali alle quali i cattolici hanno opposto la più feroce resistenza, in quanto ritenevano che il bestiame umano gli aveva dato il loro Dio padrone e nessuno glielo avrebbe potuto togliere. Abbiamo appena sentito le donne americane contro lo schiavismo, no? Loro si ritenevano in diritto di condurlo al macello. Vi ricordo che i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Dal momento che per i cristiani l'essere umano è oggetto di possesso del loro Dio, la libertà per i cristiani è il diritto di sottomettersi e sottomettere gli esseri umani indifesi al loro Dio. Pene minacciate oltre la morte, il pazzo di Nazareth afferma che sarà lui a giudicare affinché voi vi sottomettiate, Giovanni 5,19, e i ferri roventi dei servi dei servi. Nel cristianesimo l'essere umano è oggetto sottomesso, sempre, al di là dei trucchi retorici e propagandistici con i quali i cristiani e i cattolici in particolare mascherano o rendono dolce la sottomissione. E passiamo all'essere umano pagano politeista. Allora, se l'essere umano cristiano è oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista è invece un soggetto di diritto. Per il paganesimo politeista, la vita è un processo di costruzione dell'individuo, del suo sapere, della sua conoscenza, della sua consapevolezza, della sua volontà e della sua capacità di affrontare l'esistenza. È un'occasione unica ed irripetibile. È un fare sacro. Essere sottomesso significa distruggere questa possibilità. L'esistenza di regole sociali certe, oggettivamente manifestate e praticate, significa poter condurre una strategia di costruzione di se stessi. Per il paganesimo politeista la vita dell'essere umano è un'attività atta a produrre se stesso come un Dio, costruendo relazioni insieme agli dei che lo circondano. Rimuovere lo schiavismo e la sottomissione significa favorire questa attività. Rimuovere le regole sociali che fanno del possesso di individui dei diritti significa favorire lo sviluppo del potere di essere degli esseri umani. Le norme costituzionali del tipo «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge», oppure «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», oppure «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini», oppure «ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Ancora, «la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi, i cittadini hanno il diritto di associarsi», eccetera. Sono principi importanti per l'uscita dall'orrore della sottomissione cattolica. È importante che quei principi diventino doveri inviolabili per le istituzioni e che vengano promosse norme affinché le istituzioni che con trucchi interpretativi aggirano le norme vengano dichiarate associazioni per delinquere. Nel paganesimo politeista ogni essere umano all'interno del sistema sociale deve essere uguale nei diritti e nei doveri, ma deve essere compito delle istituzioni di quel sistema sociale garantire al più infimo dei cittadini i diritti. Nel sistema sociale pagano politeista l'essere umano è soggetto di diritto perché solo come soggetto di diritto può assolvere al proprio dovere di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al quinto sottocapitolo, pederastia come elemento divino nel cristianesimo. Che cos'è la pederastia? È l'attività attraverso la quale si sancisce su un bambino o un fanciullo il diritto di possederlo. Il bambino o il fanciullo non deve vivere per sé, ma lo si può usare per soddisfare i propri bisogni, bisogni che sono stati depravati nel loro sviluppo attraverso la repressione sessuale che li ha trasformati in fobie di possesso e rapina. Nell'azione pederastica il bambino viene sottomesso a voleri non suoi, viene costretto a subire, viene privato delle possibilità di scegliere. La violenza che subisce come costrizione fisica gli fornisce il metro di misura con il quale affrontare la vita, sottomissione. La sottomissione e l'attività pederastica sono un binomio inscindibile. Tutti i cattolici sottomettono, non tutti i cattolici sono pederasti. Il fatto stesso che i cattolici sottomettono costruiscono le condizioni per l'esercizio della pederastia. Dunque, tutti i cattolici sono responsabili di atti pederastici. Non esiste nel cattolicesimo la condanna per l'attività pederastica. Nel codice di diritto canonico, al titolo VI, delitti contro la vita e la libertà umana, sono previste pene soltanto per chi sottrae bestiame al gregge del Dio, interpretando correttamente le direttive del patto di Nazareth che minaccia chiunque scandalizza uno dei piccoli che credono in lui. Dove la persona non viene danneggiata quando stuprata, ma solo quando viene uccisa, detenuta o mutilata. Canone 1397. Oppure è prevista pena per chi, sottraendo bestiame al Dio, impedisce agli individui di vivere nella miseria. Canone 1398 contro l'aborto. C'è però una norma generale, ed è il canone 1399, che dice «la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge, attenzione, la necessità di prevenire o riparare gli scandali». Con questo appare chiaro il senso del discorso tenuto da Wojtyla a Vienna quando invitava i prelati nella loro opera, tipo quella di Gröhr e Grein, di guardarsi dalla stampa che, dando informazioni, avrebbe svelato i loro misfatti. Perché i cattolici non puniscono la pederastia, ma anzi la favoriscono purché non si sappia? Vedi l'attività dei vescovi nel coprire le loro attività e quelle dei preti cui erano a conoscenza, o quelli dei preti cui erano a conoscenza, ci sono due o tre vescovi in Francia sotto processo per questo, perché quel comportamento è ad imitazione del loro Gesù. Così ogni prete deve non solo sottomettere per costruire adesione alla Chiesa Cattolica, ma può stuprare ogni bambino che gli è affidato, in quanto questa attività è ad imitazione del figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, di cui la Chiesa Cattolica è identificazione. Leggiamo cosa ci racconta Marco nel suo Vangelo al momento dell'arresto. Allora, abbandonatolo, tutti fuggirono. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, e lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. Marco 14,50. Vi ricordo che nel cristianesimo c'è il concetto di imitazione di Cristo. Questa attività non è dannosa per il cattolicesimo. Il bambino è sempre bestiame da mettere in ginocchio, infatti non viene ammazzato, davanti al loro Dio. È sempre addestrabile a pregare e supplicare. È sempre merce di scambio, carne da lavoro. Nel cattolicesimo non c'è rispetto per il futuro. Per questo motivo impongono ai bambini di onorare il padre e la madre. Ma infatti abbiamo nei Vangeli una guerra che il pazzo di Nazareth imposta contro il corban, no? Cioè la capacità del ragazzo, dell'uomo, di sottrarsi dei doveri dei genitori per costruire il proprio futuro. Dice: non ho soldi per mantenervi, quello che vi mantiene è soltanto un dono, al limite se io vi do qualcosa è solo sotto forma di dono, ma io nei vostri confronti non ho più doveri perché io vado a costruire il futuro. Nel cattolicesimo non c'è rispetto per il futuro, per questo motivo impongono ai bambini di onorare il padre e la madre, ma sottraggono il padre e la madre dall'onorare il figlio, il futuro del sistema sociale. Onorare il figlio significa continuare a costruirsi per costruire le migliori condizioni sociali, etiche e culturali nelle quali il figlio può continuare a costruire se stesso, contribuendo alla costruzione del sistema sociale nel suo insieme. Per il cattolicesimo i bambini sono oggetti di possesso. Perché stupirsi se poi i cattolici o gli esseri umani che loro hanno costruito educandoli li stuprano? Hanno molte ragioni quelle compagnie di assicurazione americane che chiamano in causa i genitori dei figli stuprati dai preti cattolici. Sapevano benissimo il rischio a cui andavano incontro, mandavano i loro figli a scuola dai cattolici. E passiamo al punto 6. Il punto 6 è stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo. La famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui nel paganesimo politeista. Quando si impone attraverso il condizionamento educazionale agli esseri umani di diventare oggetto di possesso del Dio padrone e della gerarchia che pretende di rappresentarlo, è inevitabile che le forze che dall'essere umano tendono a svilupparsi verso l'esterno lo portano a cercare un equilibrio fra l'imposizione della sottomissione e la ricerca di un ruolo in cui può soddisfare le sue perversioni sottomettendo a sua volta. Lo stupro è il risultato della distruzione nell'individuo della capacità di farsi venere nei confronti del mondo circostante, ottenuta dalle religioni rivelate e loro imitatori per costringere le persone sottomesse a pregare e rinunciare alla propria sessualità. La persona con cui si hanno rapporti sessuali non è più quella con cui si mettono in atto strategie amorose e si costruisce un rapporto, ma diventa oggetto di possesso. Qualcosa da prendere, usare e buttare. Questo modo di essere è sempre stato favorito dalla Chiesa Cattolica. La lotta per trasformare questo reato da reato contro la morale a reato contro la persona è stata una delle maggiori conquiste sociali degli ultimi anni. Cosa affermava la Chiesa Cattolica? Te la sei voluta tu col tuo comportamento. Lo svolgimento dei processi con feroci interrogatori alle vittime fino a qualche anno fa testimonia questo. Nonostante i magistrati usassero la loro autorità per umiliare le vittime, nessuno di loro è mai stato condannato per attentato alle istituzioni. Questo perché il magistrato agiva ad immagine e somiglianza del Dio padrone, non come istituzione che garantisce i diritti sociali agli individui. Anche il cambiamento del costume nel processo è stata una conquista sociale. Per i cattolici stuprare una persona non danneggia la proprietà del loro Dio e dunque nessun danno è compiuto. All'interno di questa logica viene ad imporsi il concetto cristiano e cattolico, nel nostro caso, della famiglia dei ruoli. Che cos'è la famiglia dei ruoli? È la famiglia che riproduce la gerarchia sociale imposta dalla Chiesa cattolica ed è tale nella misura in cui i comportamenti si identificano in un ruolo il cui fine è la produzione del bestiame a maggior gloria del Dio padrone dei cristiani. Il fine della famiglia dei ruoli non è la costruzione della vita dei singoli membri, ma è la produzione di figli da mettere in ginocchio. La famiglia dei ruoli, nella famiglia dei ruoli, qualunque violenza commessa in ordine gerarchico era ammessa. La violenza e lo stupro della donna all'interno della famiglia era atto comune e quotidiano. Il marito era il padrone, l'aguzzino il carnefice. Per la Chiesa cattolica era sufficiente che lei facesse figli a maggior gloria del Dio padrone. Questo comportamento all'interno della famiglia veniva riprodotto anche all'esterno. Stuprare era un comportamento ritenuto normale in quanto stimolato dalla stuprata. Andatevi a leggere gli interrogatori dei processi per stupro fino a qualche anno fa. La donna e più in generale le persone erano oggetti di possesso del Dio padrone. Perché dunque chi ha una posizione sociale di forza non si può appropriare momentaneamente dell'oggetto che è già posseduto dal Dio padrone? In questo momento la Chiesa cattolica sta facendo una guerra feroce attraverso intrallazzi mafiosi affinché la Costituzione della Repubblica non venga applicata e lo Stato italiano non riconosca la famiglia degli individui. Lo stupro è dunque un aspetto specifico del più generale progetto di sottomissione della Chiesa cattolica, la quale deve imporre allo Stato italiano una famiglia di possesso anziché una famiglia di persone. E passiamo al punto 7. Rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Lo sviluppo del paganesimo politeista è possibile soltanto rimuovendo l'orrore della sottomissione. La sottomissione è espressione della magia nera, blocca lo sviluppo delle persone. La magia nera distrugge la possibilità soggettiva di costruire il Dio che cresce dentro gli esseri umani. La rimozione della sottomissione degli elementi che la installano nelle persone attraverso il condizionamento educazionale è indispensabile per rimuovere pratiche di distruzione degli individui che vengono seminate per distruggere lo sviluppo dei sistemi sociali. Lo stupro e la pederastia vengono combattute socialmente attraverso l'uso esclusivo della galera, in quanto, secondo i cristiani, non sono loro che impongono attraverso il condizionamento educazionale la sottomissione. Cioè non sono loro che le impongono educazionale alla sottomissione, ma è la vagità insita degli esseri umani. Questo concetto che deriva dal pazzo di Nazareth, non è quello che da fuori entra in l'uomo che lo danneggia, serve per perpetuare la pratica sociale dello stupro e della pederastia, salvo perseguirle quando vengono scoperte e quando le vittime hanno potere sufficiente nei confronti dei loro aguzzini. Se non viene rimosso il condizionamento educazionale alla sottomissione, l'uso della repressione diventa soltanto un palliativo dietro il quale riprodurre le condizioni dello stupro e della pederastia, un trucco per perpetuarli. Rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione significa mettere in atto un percorso virtuoso di rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell'essere umano di costruirsi nell'eternità dei mutamenti che lo separano dagli dèi. Rimuovere la magia nera nel sistema sociale significa rimuovere il condizionamento educazionale che permette la rinascita. Rimuovere la magia nera nel sistema sociale significa rimuovere il condizionamento educazionale per permettere la rinascita del paganesimo politeista. Il paganesimo politeista è la relazione fra l'essere umano che riconosce se stesso e determina se stesso col mondo che lo circonda. Per il paganesimo politeista, la strategia sociale attraverso la quale rimuovere il condizionamento educazionale della sottomissione passa attraverso l'imposizione ad ogni istituzione di rapportarsi nei confronti degli esseri umani quali soggetti di diritto e non come oggetti di possesso, costruendo in questo modo le condizioni favorevoli per lo sviluppo dell'io che cresce dentro all'essere umano. Significa porre le basi per la rinascita del paganesimo, in quanto questo è possibile ad opera di esseri umani che riconoscono il Dio che cresce dentro di loro e che attraverso questo riconoscano un'oggettività formata da dei con i quali costruire le relazioni con le quali marciare nell'eternità dei mutamenti. Significa rimuovere l'orrore sociale e il sistema mafioso che attraverso l'imposizione dell'interpretazione soggettiva impedisce agli esseri umani di affermare «io esisto» e con questo chiamare a raccolta gli dèi del circostante per camminare assieme. Si può perdere la memoria di ogni sentiere pagano e di ogni nome col quale venivano chiamati gli dèi, ma una volta rimosso l'orrore della sottomissione, gli dèi si presentano. Ecco, siamo qui, camminiamo assieme verso l'eternità. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, questa relazione che è stata tenuta sul concetto di stregoneria, sui concetti della stregoneria del paganesimo politeista a proposito dello stupro della pederastia, è stata presentata in una conferenza pubblica qui a Radio Gamma ed è stata presentata in una conferenza pubblica a Marostica ed è stata ripresentata ancora un'altra volta, ma non mi ricordo più dove, perché ormai sto perdendo anche la memoria di tutto quello che sto facendo. Cioè abbiamo un'attività talmente intensa che ormai anche scrivere la storia di quello che facciamo è abbastanza irrilevante. Per quanto poi riguarda, vediamo un attimo se riesco a ritrovarlo, riguarda il discorso del Vaticano, no? Cioè che il Vaticano in pratica non fa altro che proteggere quella che è la pederastia, abbiamo una notizia di questi giorni. Ed è una notizia che spero di trovare brevemente, perché non ho messo segni, è una notizia che praticamente ci giunge dall'Australia, no? Eccolo qua, ho anche trovato, è una notizia che è sul Gazzettino del 21 febbraio 2001. Sacerdote sospetto, il Vaticano lo reintegra. È stata una vera e propria guerra, dice il giornalista, ma i due nemici erano il Vaticano da una parte e i vescovi cattolici australiani dall'altra. Ha vinto il Vaticano, che ha ordinato il reintegro nel servizio pastorale di un sacerdote la cui condanna al carcere per molestie sessuali ad un chierichetto era stata annullata in appello. Gli australiani sostengono che anche in assenza di prove sufficienti per l'azione penale vadano riconosciuti gli elementi di abuso di autorità e di grave danno che può essere causato ai minori. John Nestor, sto prete, fu condannato per molestie sessuali al chierichetto che allora aveva 12 anni a 16 mesi di detenzione. Il sacerdote fu poi esonerato in appello lo stesso anno, ma il vescovo di Wollong, Phillips Wilson, ordinò un'inchiesta interna a suo carico, affermando che nuovo materiale significativo di cui siamo in possesso è motivo di preoccupazione sull'opportunità di un ulteriore incarico pastorale in questa o in altre diocesi. In pratica, al di là di questo, il Vaticano ha ribadito il principio, cioè non va contro le regole religiose stuprare bambini, va contro le regole religiose, per esempio, affermare che gli esseri umani possono trovare la salvezza fuori dalla Chiesa, cioè l'indipendenza dalla Chiesa cattolica è un gravissimo reato, mentre non è un reato stuprare bambini per la Chiesa cattolica. Naturalmente questo prete è stato assolto in appello, però effettivamente la cosa puzza parecchio e i vescovi sono un po' preoccupati, perché sì, vabbè, ce l'hai fatta venire fuori in appello, però esistono talmente tante affermazioni sul tuo conto che sarà ben che te stassi un poco distante. Naturalmente il Vaticano dice: a noi non ce ne frega niente, abbiamo vinto, punto e basta, e ve lo imponiamo. Però non è l'unico articolo che c'è in questi giorni. Adesso sto girando piuttosto velocemente, eccolo qua, l'ho anche trovato, perché un parroco di Torino è stato condannato a 4 anni e mezzo, era stato trovato in possesso di 4.000 immagini pedopornografiche scaricate da internet e ha avuto contatti di sfondo sessuale con 2 giovanissimi chierichetti. Per questo un parroco da Valsusa, Marco Gamba, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione. Il prete ha ottenuto gli sconti previsti dal rito abbreviato, cioè un terzo della pena gli è stato tolto, e delle attenuanti generiche che gli sono state riconosciute perché ha pagato i ragazzi stuprati. Per cui tenete ben presente come all'interno della Chiesa tutto questo continua ad emergere, continua a essere fatto, ed è sempre un insegnamento divino, cioè è sempre un insegnamento del Dio padrone. Perché il problema vero non è tanto rimuovere quello che sei i comportamenti delle persone, il problema vero è rimuovere quello che è il concetto di possesso delle persone, che è proprio della Chiesa Cattolica. Bene, io spero di essere stato chiaro. Vi ricordo che giovedì prossimo non siamo in radio, non era mai accaduto questo. Vi ricordo che è stato praticamente alzato un rogo affinché le donne pagane non potessero esprimere, non potessero parlare. Il rogo sta bruciando, esistono roghi pesanti, roghi reali e roghi virtuali, esistono grandi ingiustizie e piccole ingiustizie, ed è bene sempre incazzarsi per ogni ingiustizia che si subisce, perché ogni volta che delle regole vengono violate, sono degli spazi di libertà che vengono distrutti. Bon, vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo, e vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Va bene, attacchiamo un attimino i telefoni. Vi ricordo il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700 e 049 700 838. Mentre aspettiamo, e sperando che naturalmente persone non telefoni, perché tanto lo stesso non è che cambia molto, e vi ricordo che sono usciti 20 di articoli in questi giorni che confermano tutto quello che noi abbiamo detto in tutti questi anni, cioè l'Italia col male di vivere, ve l'ho già accennato oggi, cioè ciò che la Chiesa Cattolica ha seminato è stata la distruzione degli individui. Mano a mano che i freni, che la galera della Chiesa Cattolica veniva abbattuta, cosa succedeva? Succedeva che le persone sono disarmate ad affrontare la vita, sono disarmate ad affrontare il mondo, e questo provoca dei grossi stravolgimenti, provoca dei grandissimi casini, provoca dei grandissime distruzioni degli uomini, dei grandissimi massacri. Pertanto preparatevi a quello che sta per succedere, purtroppo è così. Poi c'è un altro articolo che dice: l'uomo ha pochi geni e in gran parte non sono suoi. E quello che noi diciamo è che noi siamo parte integrante dell'essere natura. Gli esseri si costruiscono per sedimentazione, cioè sommando al patrimonio che hanno un altro pezzetto di patrimonio. Cioè, da quando noi siamo usciti dal brodo primordiale non abbiamo fatto altro che sommare qualcosa generazione dopo generazione. Per questo come pagani diciamo che la vita è importante, perché quando noi abbiamo dei figli non è che noi non contiamo niente, nasce delle bestie, cioè nascono degli esseri della natura, ma abbiamo sommato un pezzetto di noi stessi. Cioè perfezionare noi stessi, modificarci, costruirci è importante, perché lo lasciamo anche in eredità ai figli. Queste modificazioni noi le abbiamo avute generazione dopo generazione nel corso di milioni di anni. Guai se una generazione dice: beh, mi sono creato da Dio padrone, non me ne frega niente. Pronto?
Pronto Claudio?
Dimmi, ciao.
Ciao Adriano. Ascolta una cosa, vorrei sapere la tua opinione riguardo il libero arbitrio. E quindi di conseguenza la differenza che c'è, come la vede la Chiesa naturalmente il libero arbitrio, e come la vedi te.
Va a toccare l'intero sistema religioso.
Sì, appunto quello che dico. Tu come lo affronti il libero arbitrio? Volevo sapere quello.
Sì,
confronti della Chiesa, ecco, a fin fine, no? Perché la Chiesa lo imposta su un certo discorso.
Certo.
Volevo sapere come.
Cercherò di spiegarlo in due parole, però. Ok, ciao. Ciao,
ciao.
Scusate, ma è un discorso abbastanza complesso. Allora, per noi il libero arbitrio è l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontriamo una volta nati. Cosa significa? Significa che io non ho le ali per sbattere, per cui le scelte della mia vita le faccio sempre all'interno degli strumenti che ho. Userò le mani, userò i piedi, però fra due cose posso scegliere l'uno o l'altra, cioè posso dare una carezza o spaccargli la faccia a una persona. Cioè, posso scegliere fra le due cose, naturalmente ho una risposta diversa e ho una mia modificazione in maniera diversa. Cioè, il libero arbitrio è l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che si incontrano una volta nati, ed è un elemento fondamentale della stregoneria, perché tutta la stregoneria si basa su questo. Nella Chiesa Cattolica il libero arbitrio non è altro che la scelta fra il bene e il male, che dopo Dio decide se mandarti all'inferno o al purgatorio, cioè all'inferno o in paradiso. Cioè, praticamente tu non hai il libero arbitrio, perché le tue scelte non hanno delle condizioni che ricevono dalla vita, ma c'è qualcuno che decide fora di far di te quello che vuole. Per cui non esiste nella Chiesa Cattolica il libero arbitrio, come non esiste in tutta la filosofia una definizione del libero arbitrio. La definizione del libero arbitrio corretta appartiene soltanto al paganesimo politeista, dove io mi costruisco nella vita e allora scelgo le cose migliori per continuare a costruirmi. Pertanto la magia e la stregoneria sono delle scelte, cioè sono attività di scelte fra cose diverse. E siccome io mi costruisco, io ho delle modificazioni, siccome i miei sforzi vanno a costruire il mio corpo luminoso, chiaramente le mie scelte funzionali alla mia vita, al miglioramento della mia vita, sono molto potenti, e il mio libero arbitrio è fare le scelte migliori per stare il meglio possibile e per costruire le cose migliori. Più di così non ti posso altro dire. Passiamo avanti. Arlacchi, attacchi di panico, 1 milione di malati. Cioè, in Italia abbiamo 1 milione di persone che sono malate di attacchi di panico. Queste persone, al di là di alcune disfunzioni fisiologiche, sono state distrutte dal sistema educazionale. L'attacco di panico è spesso l'incapacità di affrontare la vita, la paura di affrontare la vita, una paura che ti arriva a livello talmente profondo da distruggerti ogni capacità organizzativa. Pronto?
Sito Claudio?
Sì?
Io ogni volta che ti sento mi scappa da cagare a sua rospa. Mi amaro. Mi sentito? Sì, bu. Mi amaro.
Ecco, voi avete avuto un bellissimo esempio di dialettica cristiana, cioè il cristiano è capace solo di fare questo. Naturalmente da questo fa i roghi, ammazza, distrugge, saccheggia. Cioè, questo è il livello mentale del cristianesimo. Cioè, se invece di averlo fatto questo era un uomo, se fosse stata una donna, noi l'avremmo definita una figa. Cioè, praticamente una cosa da guardare con disprezzo. Questo qua, il suo livello mentale lo qualifica come un pezzo di merda, né più né meno. Ecco il segreto della telepatia, da un articolo del 2 febbraio 2001. Qui non si tratta della telepatia come viene intesa di solito, è la capacità di intuire, la capacità di percepire, la capacità dell'assonanza, la capacità della dell'empatia rispetto al mondo circostante. E è stato rilevato che ci sono delle risposte cerebrali, cioè il cervello in realtà funziona anche per l'intuizione, per il sentimento, funziona anche per la percezione del mondo che ci sta attorno. Per cui esistono delle persone che sanno far funzionare questo, ed esistono le persone che hanno ucciso il fatto di far funzionare questo. Nel cervello, il segreto del pessimismo, la chiave è nei neuroni, una nuova strada per la cura della depressione. In realtà non è esattamente così, è esattamente che quando c'è una depressione tutto un sistema neuronico viene a morire, cioè viene a perdere energia. Naturalmente, se perde energia un sistema neuronico, travasa questo anche dal punto di vista fisico. Cioè, quello che io sono convinto è che la medicina del futuro sarà una medicina che farà scattare in realtà l'autocura, cioè l'autocostruzione dell'individuo. Da Repubblica del 13 febbraio 2001, Venter, la genetica non è tutto, ambiente e cultura ci cambiano. In realtà quello che noi vi parliamo del condizionamento educazionale è fondamentale, cioè il patrimonio genetico è un patrimonio che noi ereditiamo dai nostre generazioni precedenti, però noi come nasciamo, già nella pancia della madre subiamo tutta una serie di sollecitazioni alle quali noi ci adattiamo, cioè dalle sollecitazioni che abbiamo nel mondo noi usiamo i nostri strumenti per praticare il libero arbitrio, cioè il nostro adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontriamo. È come per leggere: se uno legge continuamente leggerà speditamente, se uno non legge mai non sarà in grado di leggere, ma come qualsiasi altra cosa nella vita è l'azione che ci costruisce, che ci cambia. Pertanto l'ambiente e la cultura ci cambiano, noi siamo il prodotto della nostra cultura, del nostro ambiente e naturalmente delle scelte che noi abbiamo fatto all'interno della cultura e di quell'ambiente. Vediamo ancora. I cattolici hanno il vizio della magia, questa è un'inchiesta fatta all'Università di Cagliari. Non c'è nessuna differenza fra il prete e il mago da televisione, sono esattamente la stessa cosa, hanno un solo fine, sottomettere le persone e derubarle. Naturalmente su questo non è d'accordo Ruini: l'uomo non è un moscerino, il pensiero lo rende unico. Ma il pensiero è soltanto uno strumento infimo all'interno dell'uomo. L'uomo è parte dell'essere natura. Esaltare il pensiero significa esaltare la propria capacità di sottomettere. Significa esaltare la propria capacità di sottomettere in contrapposizione alla capacità dell'uomo di intuire, di vivere, di percepire, di attraversare il mondo. E invece dall'1 febbraio 2001 abbiamo la sterilità psicologica per 1 su 10. In realtà vediamo come l'effetto della mente vada anche a cambiare, vada a cambiare quello che è la fisicità delle persone. Bene, io vi ho fatto un quadro generale di tutte quelle che sono le nostre idee. Adesso per 15 giorni voi non ci sentirete più, vi diamo appuntamento fra 2 giovedì, perché quello che noi diciamo chiaramente dà fastidio specialmente a chi non è in grado di leggere, non è in grado di conoscere quello che è il linguaggio simbolico, non è in grado di conoscere il linguaggio astratto, non è in grado di conoscere i linguaggi delle persone, perché ha distrutto se stesso. Ebbene, chi ha distrutto se stesso fa i linciaggi, ammazza i pazzi, costruisce delle azioni affinché chi ha costruito se stesso possa non disturbare. Bene, io auguro a tutti buon ascolto. Auguro a tutti a risentirci fra 15 giorni e mi raccomando, prendete il nostro indirizzo e prendete nota di quello che noi facciamo. Grazie a tutti, grazie a Stefano che è arrivato, grazie anche al suo amico e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao!